Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Bucci. Esplode una miniera di carbone in Cina, almeno 90 morti, cause ancora da chiarire, un incidente che interpella la strategia energetica di Pechino. Traffico di Pentecoste, 21 km di coda al portale nord San Gottardo, tempi d'attesa di 3 ore e mezza, colonne anche alla dogana di Chiasso. Il voto sui bilaterali 3 si accentua lo scontro sulla necessità di sottoporre il tema a doppia maggioranza, pareri opposti tra commissioni parlamentari. Test riuscito per la nuova Starship di Musk, per il patron di SpaceX, buone notizie per il futuro sbarco sulla Luna e per quello imminente a Wall Street. Troppo poco è cambiato da allora. 34 anni fa la strage di Capaci, in cui morì il giudice Falcone, nell'RG intervista alla vedova di un agente di scorta. E per lo sport, mondiale di hockey, la Svizzera torna ancora in pista, avversaria questa volta l'Ungheria in una partita dal pronostico quasi scontato. Strage nel nord della Cina, dove l'esplosione di una miniera di carbone ha causato oltre 90 morti. Ancora da accertare le cause dell'incidente, ma i gestori dell'impianto sono stati fermati dalle autorità. Il disastro rilancia il dilemma tra sicurezza e produzione e avviene mentre Pechino continua a puntare sul carbone anche per ridurre la dipendenza dal petrolio dopo la crisi di Hormuz. Ma ne parliamo con Lorenzo Lamperti, collaboratore dall'Asia orientale. Allora, innanzitutto, che cosa si sa sull'incidente e come procedono le operazioni di soccorso?
Allora, l'incidente è avvenuto nella miniera di carbone di Liao Shenyu, nella provincia settentrionale dello Shaanxi, circa 500 km a sud-ovest di Pechino. L'esplosione è stata alle 7:30 di ieri sera, all'1:30 del pomeriggio in Svizzera. In quel momento c'erano 247 lavoratori impegnati nei turni sottoterra. Inizialmente l'agenzia di stampa statale Xinhua aveva parlato di 8 vittime, con la maggior parte dei minatori portati in salvo in superficie, ma il bilancio oggi è drammaticamente cresciuto. Al momento i morti confermati sono circa 90, con una decina di dispersi. Le cause dell'esplosione non sono ancora chiare, ma secondo i media i livelli di monossido di carbonio all'interno della miniera avevano superato i limiti. I funzionari che gestiscono l'impianto si trovano in stato di fermo, mentre nelle operazioni di soccorso sono ancora impiegati circa 400 persone. Il presidente Xi Jinping ha chiesto un'indagine severa per accertare le responsabilità di una strage che è la più grave dal 2009, quando in un'altra esplosione persero la vita 108 minatori.
Ecco Lorenzo, quanto è ancora diffusa l'estrazione di carbone in Cina e quali sono le condizioni di sicurezza?
Sì, nonostante il forte boom delle rinnovabili, il carbone è sempre una delle principali fonti energetiche della Cina e negli ultimi mesi c'è stata un'accelerata, perché la conversione del carbone per produrre carburanti sintetici e prodotti petrolchimici come la plastica è vista come alternativa strategica al petrolio, a maggior ragione dopo che la crisi dello stretto di Hormuz ha ridotto l'approvvigionamento cinese dal Medio Oriente. Lo Shaanxi, dove si è verificata la tragedia, è il cuore dell'estrazione del carbone. Nella provincia ci sono migliaia di miniere e centinaia di migliaia di minatori che l'anno scorso hanno estratto 1,3 miliardi di tonnellate di carbone, quasi un terzo del totale di tutta la Cina. L'industria mineraria cinese ha una lunga storia di disastri. Negli ultimi anni la sicurezza è migliorata, ma gli incidenti non si sono interrotti. Nel 2023 è crollata una miniera nella Mongolia interna, causando 53 morti, e solo il mese scorso, sempre nello Shaanxi, ci sono state 4 vittime in un altro incidente. La nuova strage è destinata a rafforzare il dilemma della Cina tra sicurezza dei lavoratori e sicurezza energetica.
Grazie Lorenzo Lamperti. Andiamo in Svizzera, iniziando dal traffico molto intenso per il lungo fine settimana di Pentecoste. Per chi viaggia verso sud, attualmente la colonna ha superato i 21 km e non si esclude che possa aumentare ancora. L'attesa per varcare le Alpi al momento è superiore alle 3 ore e 30 minuti, un traffico che naturalmente si ripercuote anche insomma per tutta la A2 in direzione sud, con code e attese anche alla dogana di Chiasso Brogeda. Il traffico è congestionato inoltre anche sulla 13 del San Bernardino. Ciò che si temeva si sta concretizzando. A Palazzo Federale è in corso una vera e propria battaglia istituzionale sui bilaterali 3, i nuovi accordi della Svizzera con l'Unione Europea. Ieri la Commissione di Politica Estera del Consiglio degli Stati ha adottato una decisione di segno opposto ad un'altra commissione, sempre degli Stati. Ci dice di più Roberto Scolla.
Referendum legislativo facoltativo e, se del caso, maggioranza semplice dei votanti, o referendum costituzionale obbligatorio e dunque maggioranza di popolo e cantoni? È anche dalla risposta a questa domanda che dipende il futuro degli accordi tra Svizzera e Unione Europea. E su questo interrogativo si sta giocando una partita tra istituzioni parlamentari, una lotta di potere che si è concretizzata, addirittura forse acuita, ieri. Mentre nel primo pomeriggio la Commissione delle istituzioni del Consiglio nazionale ha votato 15-10, sostenendo la sorella del Consiglio degli Stati nella volontà di sottoporre obbligatoriamente gli accordi al voto con una doppia maggioranza. In serata, la Commissione della politica estera degli Stati ha invece deciso, 8-5, che un eventuale voto si terrà solo se verrà lanciato il referendum facoltativo e sarà solo il popolo a doversi esprimere. E così lo scontro parlamentare si è palesato in tutta la sua chiarezza. Il presidente della Commissione della politica estera del Consiglio degli Stati, il socialista ginevrino Carlo Sommaruga.
Sì, assistiamo a una battaglia che è una battaglia istituzionale in seno al Parlamento, ma dietro naturalmente c'è un braccio di forza politica molto forte. Poi la battaglia politica è iniziata all'inizio dell'anno, quando si è dovuto distribuire il lavoro nelle commissioni, perché in fondo si sapeva già che la composizione delle diverse commissioni avrebbe avuto dei risultati diversi in materia di referendum obbligatorio o facoltativo. E dietro c'è chi è contro il pacchetto dell'UE, volendo mettere un ostacolo molto più importante all'accettazione con una doppia maggioranza, e chi è favorevole e vuole avere un referendum facoltativo. Ma quello che bisogna sapere è che in fondo la stragrande maggioranza dei professori di diritto costituzionale, di diritto pubblico in Svizzera, dicono chiaramente che non c'è necessità di fare un referendum obbligatorio e che sarebbe anche una violazione della Costituzione nel farlo.
Il consigliere agli Stati e presidente della Commissione di politica estera Carlo Sommaruga. La discussione nel plenum della Camera dei Cantoni è prevista a settembre.
Svizzera e Marocco vogliono accelerare i rimpatri dei richiedenti l'asilo respinti. Ieri nella capitale marocchina Rabat i rappresentanti dei due paesi hanno adottato un accordo in tal senso. E di immigrazione si è occupato anche il consigliere federale Ignazio Cassis in visita in Grecia. Sentiamo Paolo Alatorre.
Più di 150 giorni. È questo il tempo attualmente necessario per identificare senza ombra di dubbio i richiedenti asilo marocchini respinti in Svizzera. In futuro, grazie all'accordo tra Svizzera e Marocco adottato ieri e che deve essere ancora sottoposto al Consiglio federale per l'approvazione finale, dovrebbero bastarne 30. Come scrive la SEM, la Segreteria di Stato della Migrazione, anche i rimpatri dovrebbero essere più veloci. Il Marocco è costantemente tra i principali paesi di provenienza delle domande d'asilo in Svizzera. Sono state 2.300 negli ultimi 2 anni. Tuttavia, i cittadini dei paesi del Maghreb, ossia Tunisia, Algeria e Marocco, hanno un tasso di riconoscimento molto basso e pochissime possibilità di rimanere nella Confederazione. E una delle principali vie d'accesso all'Europa dei migranti è la Grecia, e proprio ad Atene il consigliere federale Ignazio Cassis ha discusso ieri con il ministro della Difesa e quello degli Esteri di migrazione nell'ambito del programma di cooperazione svizzero-greco dotato di 40 milioni di franchi.
La contribution suisse a le but de réduire la migration irrégulière.
L'obiettivo del contributo svizzero, ha spiegato Ignazio Cassis ai microfoni di RTS, è quello di ridurre la migrazione irregolare, che in ultima analisi riguarda anche la Svizzera, dove ci sarà anche una votazione federale sul tema. Il governo dice: dobbiamo prendere sul serio la preoccupazione della gente in Svizzera e intraprendere azioni concrete. Ecco perché oggi sono qui e stiamo lavorando con la Grecia per ridurre i flussi migratori illegali e gestire correttamente l'immigrazione. Il Consiglio federale, ricordiamo, ha appena approvato le ultime modifiche legali per allineare la Svizzera al nuovo patto europeo sull'asilo e la migrazione.
Negli Stati Uniti stanno facendo rumore le dimissioni di Tulsi Gabbard, direttrice dell'intelligence americana. Quarta pedina a lasciare l'amministrazione Trump in meno di 3 mesi, tutte donne, tra l'altro. Ufficialmente Gabbard abbandona per aiutare il marito nella sua lotta contro il tumore, ma per gli analisti l'uscita di scena sarebbe stata forzata dalla Casa Bianca. Ex democratica e contraria alla guerra in Iran, Gabbard si era scontrata più volte con Trump, smentendo il presidente sui tentativi iraniani di produrre la bomba atomica. Le dimissioni arrivano in un momento che resta di alta tensione sull'asse Washington-Teheran. Ieri sera il presidente ha cambiato il suo programma, rinunciando a partecipare al matrimonio del figlio, ed è rimasto alla Casa Bianca per una riunione urgente sull'Iran con i suoi più stretti consiglieri e i vertici militari. Da settimane la guerra in Medio Oriente e il blocco dello stretto di Hormuz stanno compromettendo il traffico marittimo tra il Golfo Persico e l'Oceano Indiano che si interrompe, insomma dallo stretto passa, lo sappiamo, una quota importante del petrolio mondiale da cui dipendono le scorte di carburante, benzina e cherosene. E proprio di questo si occupa il nuovo episodio del podcast Il Mondo Là Fuori con il collega della redazione economica Marzio Minoli, con cui abbiamo cercato di capire quali sono le rotte del petrolio a livello mondiale, chi lo produce, chi determina il prezzo e perché, anche se siamo lontani dallo stretto di Hormuz, subiamo le conseguenze della sua chiusura.
Teoricamente l'Occidente è meno toccato perché il grosso della produzione va in Asia, allora perché il prezzo della benzina sale anche qui?
Perché il mercato non fa differenza da dove viene il petrolio, no? È un concetto magari poco intuitivo. Dunque, i due principali indicatori sono il Brent, quindi il petrolio del mare del nord, quello che in gran parte usiamo anche noi, e poi c'è il WTI, ovvero il West Texas Intermediate, che è quello di riferimento statunitensi. Allora, in primis il prezzo del petrolio, come spesso avviene sui mercati finanziari, rispecchia i timori per il futuro, quindi si specula su una eventuale scarsità futura e quindi il prezzo sale. Inoltre non dimentichiamo che se Cina, Giappone, Corea del Sud non ricevono il petrolio dai paesi del Golfo perché è chiuso lo stretto di Hormuz, e loro petrolio ce l'hanno bisogno, andranno a comperarlo laddove andiamo anche noi, e chi lo vende naturalmente fa salire il prezzo per una legge di mercato.
Il petrolio per principianti, questo è il titolo del nuovo episodio del nostro podcast Il Mondo Là Fuori, lo trovate su sito e applicazioni RSI e lo potrete anche ascoltare su Rete 1 integralmente tra poco alle 13.30. Negli Stati Uniti, torniamo negli Stati Uniti con una nuova sconfitta dell'amministrazione Trump nella stretta anti-immigrati. Un giudice federale ha archiviato come infondate le accuse di tratta di esseri umani nei confronti di Kilmar Abrego Garcia, trasferito per errore in un carcere di massima sicurezza in Salvador, il suo paese di origine, prima che un giudice ordinasse il suo ritorno negli Stati Uniti. Il caso aveva avuto grande attenzione mediatica, facendo di Garcia uno dei simboli degli abusi del governo americano. Da Washington, Andrea Vosti.
Un flagrante abuso di potere da parte del Dipartimento di Giustizia, un'incriminazione farlocca motivata dal desiderio di vendetta. Il giudice distrettuale del Tennessee, Waverly Crenshaw, non usa giri di parole per bacchettare l'amministrazione Trump. Kilmar Abrego Garcia deve essere prosciolto dall'accusa di tratta di esseri umani.
A federal judge in Tennessee has dismissed criminal charges against Kilmar Abrego Garcia.
Il 32enne originario del Salvador era diventato l'anno scorso il simbolo della crociata del governo statunitense contro l'immigrazione illegale. Per 83 giorni Abrego Garcia era stato trasferito per errore nel mega carcere Checot in Salvador, con l'accusa di essere un membro della gang MS-13. Poi un giudice ne aveva ordinato il rimpatrio negli Stati Uniti. Al suo rientro a casa in Maryland, dove viveva con la sua famiglia, moglie e figli, tutti cittadini americani, il Dipartimento di Giustizia aveva formulato una nuova accusa nei suoi confronti: tratta di esseri umani, in relazione a un suo fermo per eccesso di velocità avvenuto in Tennessee nel novembre 2022, quando a bordo del suo furgone viaggiavano altri 9 migranti senza documenti in regola. Per il giudice Crenshaw, le nuove accuse formulate contro Abrego Garcia altro non sono che una vendetta dell'amministrazione Trump.
The Trump administration's criminal case against Kilmar Abrego Garcia was well trumped up.
Il giudice ha stabilito che l'incriminazione è stata tutta una montatura, ha commentato il senatore democratico del Maryland Chris Van Hollen, che fin dall'inizio si è battuto per la liberazione del 32enne.
The Trump administration's Justice Department is simply an arm of Donald Trump.
Questo Dipartimento di Giustizia altro non è che il braccio punitivo di Donald Trump. Non sta dalla parte della legge, al contrario, mina lo Stato di diritto.
They don't stand up for the rule of law. In fact, they undermine the rule of law.
L'amministrazione Trump ha già annunciato che farà appello contro la sentenza, ma intanto il danno politico e d'immagine è enorme. Kilmar Abrego Garcia è ormai diventato il volto e il simbolo degli abusi del governo nella sua crociata anti-immigrati. come se l'amministrazione, dall'Iran al costo della benzina, dalla bocciatura dei dazi da parte della Corte Suprema agli indici di gradimento di Trump, non avesse già abbastanza grattacapi.
È stato un successo, secondo SpaceX, il primo test di collaudo del vettore Starship V3, una tappa fondamentale in vista del futuro delle missioni di Artemis e della creazione di una base sulla Luna. Elon Musk contava su un esito positivo anche per rafforzare la fiducia degli investitori in vista del debutto di SpaceX a Wall Street. Sentiamo il nostro collaboratore Cristiano Valli.
All right, well, we definitely got a ship in space right now.
Starship in questo momento è nello spazio. Questo è il commento da Starbase sul Golfo del Messico, vicino a Brownsville in Texas, sottolineato da uno dei tre boati dello staff di SpaceX, che hanno punteggiato i momenti più emozionanti di poco più di un'ora di una missione che ha mandato a terra immagini oggettivamente straordinarie.
As you can see, the teams are incredibly excited to see Starship there in space. We are awaiting...
Il vettore, composto dalla navicella Starship, sovrapposta a un booster di nuova generazione, è decollato ieri pomeriggio per quello che era il 12° volo di prova di un progetto che ha come obiettivi prima la Luna e idealmente Marte. Una volta conclusi i test, si prevede che tutte le parti coinvolte nella missione saranno riutilizzabili. Ieri gli obiettivi includevano l'esecuzione di alcune manovre di volo di ritorno e la scansione in tempo reale di uno scudo termico di nuova concezione, che richiede poca o nessuna manutenzione dopo ogni volo. Emozionanti le immagini trasmesse a terra della fase di crociera del volo suborbitale di Starship, dichiarata un successo nonostante la perdita di uno dei motori. Secondo SpaceX, non preoccupa l'esplosione di Starship al rientro al largo dell'Oceano Indiano. La strategia dei test di volo e di sviluppo dell'azienda di Elon Musk si basa interamente sullo spingere i veicoli spaziali al punto di rottura e raggiungere la situazione ottimale attraverso frequenti iterazioni. Iterazioni che nell'immediato futuro ci si aspetta mettano alla prova altre manovre fondamentali e tra le più delicate: l'attracco tra più navicelle, il rifornimento nello spazio e una maggiore manovrabilità. Tutto in vista della prima missione di allunaggio prevista per il 2028.
Era un sabato, come oggi, alle 17.58 del 23 maggio 1992, sull'autostrada A29 in territorio di Capaci, Sicilia. Una carica di 300 kg di tritolo fece esplodere l'auto, con a bordo il giudice antimafia Giovanni Falcone, la moglie e tre agenti della scorta. Il mandante fu individuato in Salvatore Totò Riina. Il giorno dei funerali di Stato, il 25 maggio, la vedova dell'agente Vito Schifani, Rosaria Costa, fece un discorso che rimase nella storia. Francesca Torrani, corrispondente a Roma, l'ha raggiunta al telefono e ha parlato con lei di quel maggio del 1992.
Ricordo l'urlo in obitorio e durante il funerale le urla delle mamme, straziante. Io per anni sentivo la mamma di Rocco Dicillo che diceva: Rocco, dove sei? Dio, perché l'hai fatto? Incredibile, una disperazione.
Rosaria Costa aveva 22 anni e un figlio di 4 mesi. Il marito, Vito Schifani, ne aveva 27 di anni. Era alla guida della Fiat Croma blindata fatta esplodere dal tritolo della mafia. La foto simbolo ritrae lei e Don Cesare Rattoballi, che le regge il microfono in chiesa durante i funerali.
Don Cesare non era altro che il cugino di Vito. Le madri erano sorelle. E quindi sembrava una storia studiata a tavolino. Il sacerdote, cugino di Vito, poi la lettera cambiata, perché lei lo sa che la lettera era stata scritta da Don Cesare Rattoballi, io l'ho praticamente cambiata, e quindi questo cambiamento della lettera ha fatto sì che in quella chiesa ci fosse una forza incredibile. Veramente quel giorno era terribile come scenario, ma quelle parole hanno dato forza anche quei poliziotti che poi gridavano: siamo cadaveri che camminano e carne da macello.
Rosaria Costa, durante quel funerale, disse, rivolgendosi ai mafiosi:
io vi perdono, però mi dovete mettere in ginocchio se avete il coraggio di cambiare. Loro non cambiano.
Rosaria Costa, lei è vissuta a Palermo, poi più tardi se n'è andata, e nel libro La mafia non deve fermarvi dice che da ragazzini avete vissuto tra i morti. Era così Palermo negli anni Ottanta?
Sì, non c'era giorno in cui il telegiornale non ci raccontava di un morto ammazzato per mano mafiosa, e questo ci ha un po' sconvolti noi ragazzi, noi adolescenti, perché noi avevamo anche paura di andare per le strade, perché le scorte erano state rafforzate ai magistrati, quindi c'era tanto caos, dovevamo stare attenti. Quindi abbiamo vissuto l'adolescenza, era una guerra, parliamoci chiaro.
Cos'è cambiato da quell'allora?
Io penso che sia cambiato poco, perché sono le coscienze che devono cambiare, quindi non saprei quantificare, ma quello che quando racconto ai ragazzi è che loro devono capire da che parte stare, è questo che li può salvare, perché nelle borgate lo Stato è poco presente, si spara ancora col Kalashnikov, e quindi in queste zone terribili come lo Zen e le borgate, lo Stato deve essere più presente, però cosa vogliamo fare se la maggior parte dei cittadini non collabora?
Lei alla fine, appunto, dicevamo, è andata via da Palermo. Quando decise?
Ho avuto questa voglia confermata di andare via dopo la morte del giudice Borsellino, perché io andai a casa sua, mi invitò e parlammo un po' di Palermo, di cosa fare per questa città. E ricordo che lui disse: no, non devi andare via da Palermo, questa terra diventerà bellissima, dobbiamo combattere tutti insieme. E io dissi: ma 50% voleva andare via, perché quando i bambini vengono colpiti da questa tragedia così terribile hanno bisogno di vivere in un ambiente tranquillo, sereno. Quindi avrei fatto di tutto. Dopo la morte di Borsellino ne ebbi la conferma.
Io, Rosaria Costa, rivolgendomi agli uomini della mafia, perché ci sono qua dentro, sappiate che anche per voi c'è possibilità di perdono.
Le parole di Rosaria Costa, vedova dell'agente Vito Schifani, a ricordarci la tragedia di Capaci, era il 23 maggio 1992. Con questo chiudiamo l'edizione odierna del Radio Giornale, vi lascio allo sport.